Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua, 1359 sono la frequenza in onde media a cui ascoltate e trovate Radio Wombat. Noi siamo la Stampa Rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio, che è giunta alla 134esima puntata, traguardo che ci rende, diciamo, dei veterani della Radio Wombat. E per chi non ci conoscesse, come dico sempre in modo rituale e ciclico, una piccola presentazione: la nostra è una trasmissione, diciamo, informativa, che dovrebbe, vorrebbe e di solito cerca di farlo, partire da spunti di cronaca locale per allargare un po' il discorso, lo sguardo, e quando c'è possibile dare voce a istanze del territorio, realtà, conflitti, e in qualche modo seguire o coprire anche eventi o iniziative che hanno una rilevanza rispetto a tematiche che ci stanno a cuore. E, appunto, come di consueto, questi sono i nostri saluti, le nostre presentazioni per chi non ci conosce o per chi invece ci ritrova o addirittura ci segue con assiduità, e quindi ringraziamo per la pazienza e la tolleranza, visto che come sempre, insomma, non è facile stare con continuità ai microfoni della nostra radio. Fatti i rituali saluti, andiamo, diciamo, a mettere le mani nel consueto sugo di quello che è successo la settimana precedente rispetto a quella nella quale la nostra puntata va in onda, e vorrei cominciare questa settimana con la, diciamo, tra virgolette, copertura mediatica, come dire, insomma, mediatica dal basso, con quelli che sono i nostri mezzi, che non sono potenti dal punto di vista tecnico, ma magari li compensiamo con una attenzione o quantomeno uno spirito militante rispetto a certe iniziative che i media mainstream o volutamente ignorano o non fanno, oppure, insomma, per fatica o per altre preferenze e selezione sulle notizie e sulla cronaca evitano, e insomma non ci sono e non vengono trovate. Di questo è vittima anche il presidio che si è tenuto venerdì 15 davanti alla prefettura, in solidarietà, essenzialmente in solidarietà, o meglio, anzitutto in solidarietà con le 32 vittime della strage di Viareggio, strage ferroviaria. Credo che chi ci ascolta se la ricorderà in qualche modo, perché è difficile dimenticare un avvenimento, una tragedia del genere. Immaginiamo che il nostro pubblico si ricordi quello che è successo in estate del 2009, era, se non sbaglio, la fine di giugno, quando appunto il treno deragliò nei pressi della stazione di Viareggio, trasportando GPL, e quindi, insomma, si generò un rogo veramente impressionante, che infatti ha trascinato con sé e fino alla morte ben 32 persone. c'è stato un lunghissimo processo che ora non sono io a riassumere, ma anzi lo lasceremo appunto, e è l'intento di quello che stiamo facendo, le parole le lasceremo a chi ha parlato in quel presidio, soprattutto le voci che tra le tante che si sono susseguite sono, mi sembrano particolarmente significative, quella di Riccardo Antonini, il ferroviere che si è dato totalmente disponibile come diciamo come consulente, mettiamola così, del processo, che lo sta seguendo da anni e che è stato pure licenziato per questa sua attività di impegno sociale, civile e politico e sindacale. E dall'altra parte l'intervento di una delle rappresentanti, delle esponenti del comitato dei familiari delle vittime, proprio una familiare che insomma ha parlato, c'è stato anche l'incontro con il prefetto, dopo che sono stati a parlare con il prefetto sono scesi e hanno resocontato e parlato alla piazza, quindi la sentiremo. La cosa è caduta il venerdì 15 di gennaio perché la sentenza della Cassazione è stata l'8 gennaio. La sentenza particolarmente grave e vergognosa, che infatti ha cancellato l'aggravante di violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, e questa è una delle ragioni che poi hanno reso la sentenza così invisa e così pericolosa per tutto quello a cui va alludere, e quindi sono andati praticamente assolti le società, le aziende partecipate e controllate, l'omicidio colposo che era una dei capi di imputazione del processo è andato prescritto e insomma sono state annullate le condanne, rinviando a un'altra alla Corte d'Appello anche il famoso Moretti, che era amministratore delegato delle FS. Questo ha creato, insomma, ha configurato un quadro giuridico che ha di fatto ribaltato le sentenze che c'erano state, sia quella di primo grado e quella d'appello, e appunto la cosa è molto grave perché va a mandare assolto di fatto il sistema che è anche quello delle grandi opere, perché sulla sicurezza ferroviaria continua a pendere e penderà come una enorme mannaia il sistema delle grandi opere, soprattutto quello legato al treno ad alta velocità, nelle sue tratte da completare, nelle stazioni da completare, come per esempio anche il passante cittadino fiorentino, che ha drenato e continua a drenare enormi risorse che poi vengono sottratte alla sicurezza, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. E insomma dietro a un avvenimento tragico come quello della strage di Viareggio c'è poi però in realtà l'ordinarietà di quello che è il sistema delle aziende pubbliche, delle aziende pubblico-private, e le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, insomma sono uno di questi esempi eclatanti, non l'unico, e quindi infatti la sentenza è particolarmente pericolosa proprio perché manda assolti i grandi capitali e condanna così la vita delle persone a una situazione un po' per certi aspetti anche ridicola dal punto di vista civico, perché si ammette che c'è stato una tragedia, però nello stesso tempo non si sa o si fa finta che questa tragedia non abbia nessun tipo di responsabili, come se fosse una calamità naturale, come se fosse un terremoto, come se fosse l'eruzione di un vulcano, che però anche in quei casi abbiamo da tempo imparato a leggere il fenomeno e i fenomeni e a tenere sempre ben chiaro la realtà sociale, che anche di fronte alle calamità naturali c'è o ci sono persone che sono in grado di proteggersi, persone che sono in grado di prevenire e persone che invece sono più esposte, e chiaramente in tutto questo grava e aggrava la situazione le disuguaglianze e le disomogeneità sociali ed economiche che il sistema capitalistico porta con sé, e quindi insomma obiettivo del presidio non è solo esprimere ancora una volta, lungo questi 11 anni che ci separano dalla strage, solidarietà nei confronti delle vittime e di coloro che ci sono stati coinvolti per affetti o per lavoro, ma è anche quello di in qualche modo guardare oltre e provare a rilanciare, o se non rilanciare, comunque non fare un passo indietro più di così rispetto alle offensive padronali che questa strage hanno creato e che si preparano a purtroppo realizzarne, o comunque fare in modo che ne accadano delle altre. Il quadro capisco che è tragico dirla così, però insomma è la realtà, e di questa realtà appunto si è parlato venerdì 15 di gennaio. La mia trasmissione di questa settimana vorrebbe appunto cominciare così, ricordando quello che è successo, come abbiamo fatto, e andando a cedere la parola alle registrazioni con i nostri potenti mezzi che abbiamo fatto lì in diretta, quindi tra qualche rumore di fondo e un po' i problemi dell'amplificazione della strada, ma si dovrebbe riuscire a sentire in maniera soddisfacente sia l'intervento di Riccardo Antonini, che sarà il primo che passerò, e quello di una delle familiari delle vittime della strage. Buon ascolto, ci risentiamo dopo questi interventi.
80 udienze, sempre con la presenza dei familiari di numerosi cittadini, sia a Lucca che a Firenze, che hanno emesso dei verdetti miti sulle condanne, ma significativi dal punto di vista politico. Per la prima volta si condannano i massimi manager e amministratori delegati di società importanti come le ferrovie, che siano stati completamente ribaltati nella Cassazione. Ovviamente ha ascoltato, come ha ascoltato il fatto che la prescrizione estingue questi reati. Io ho sempre detto, gli è stato posto anche il problema del costo dei processi, come dire, la legge è uguale per tutti, ma manca il titolo principale, non tutti sono uguali di fronte alla legge, perché il processo di Viareggio a noi tutti, la collettività, è costato decine di milioni, e all'associazione dei familiari per mettere una squadra all'altezza della situazione è costata per stare dentro questo processo ci sono voluti milioni di euro per avere gli avvocati, i consulenti, per andare dovunque. Noi siamo stati 3 volte a Bruxelles a portare la vicenda di Viareggio, e quindi credo che la giustizia non è uguale per tutti. Possono fare in questo Stato anche la migliore riforma, non sarà mai uguale per tutti. La prescrizione, se un essere umano è accusato di un incendio per aver bruciato un albero, avrà diritto che dopo 7 anni e mezzo il suo reato venga prescritto, ma se un essere umano, se così tale si può chiamare, ha la responsabilità di vite umane, non c'è prescrizione che tenga, perché il dolore dei familiari non andrà mai in prescrizione. E allora io faccio un ragionamento di buon senso, da essere umano come dobbiamo essere. Siccome il dolore non va in prescrizione, non è pensabile che 32 vite umane bruciate vive l'incendio colposo vada in prescrizione. Io credo che queste cose sono inaccettabili, ma noi che abbiamo coscienza abbiamo capito che sono accettabili in questa formazione economica e sociale. E allora il problema non è che noi dobbiamo chiedere riforme. Il problema è che noi dobbiamo combattere per migliorare le cose, sapendo che miglioreremo le condizioni degli esseri umani, dei lavoratori e delle lavoratrici, quando avremo cambiato radicalmente l'attuale assetto economico, sociale e statale, senza il quale non abbiamo soluzioni. Il capitalismo non è un problema, è il problema. E se noi non lo affrontiamo come si deve, ci troveremo a dover combattere sempre rispetto a questi stagni. Lo faremo, ma dobbiamo trovare la soluzione reale al problema, senza la quale continueremo a lottare, ma non risolveremo il problema né oggi né per quelle che verranno dopo di noi. Grazie.
Grazie. Come domani c'era la sentenza di Cassazione a Roma e abbiamo aspettato questo momento per 11 anni e mezzo, cercando di avere fiducia nella giustizia, provandoci con tutte le nostre forze, nonostante tutto quello che si vede e che accade ad altri, ma poi le cose accadono anche a noi, no? E sabato eravamo là in attesa e avevamo, cioè lo sapevamo che molto probabilmente non sarebbe finita quel giorno, perché il PG aveva chiesto il rinvio a Firenze per Moretti, quindi era anche immaginabile, no, che non si finisse quel giorno e si dovesse ritornare a Firenze magari per lui. E questo l'avevamo un po' digerito, nel senso, vabbè, ritorniamo contro lui e faremo tutto quello che dovevamo fare. Quando invece è uscita la notizia che era accaduto l'incidente sul lavoro, quello dell'81, del decreto 81, lì è stata la tragedia, quella è stata la disperazione. A parte per noi che con questo ha demolito le fondamenta di tutto l'impianto accusatorio ed infatti è stato dichiarato prescritto l'omicidio colposo plurimo di 32 persone, cioè nessuno le ha ammazzate, si sono ammazzate da sole probabilmente. Ma quello che è più grave è che sono state assolte tutte le società, cioè in questo modo, non applicando il decreto 81 alla strage di Viareggio, hanno assolto tutte le società di Ferrovie, tutte le altre società, e quindi hanno dato la licenza di uccidere a queste società. Cioè hanno detto, voi RFI, Trenitalia, Ferrovie, fate bene a fare così, avete fatto bene, non avete sbagliato nulla, avete ragione, continuate. È questo il disastro di questa sentenza, è questo. Non è stato riconosciuto l'incidente sul lavoro che poi ha portato alla prescrizione dell'omicidio. Ma la tragedia nella tragedia è che non c'è più l'incidente sul lavoro, cioè non è stato riconosciuto, perché le ferrovie hanno ancora da essere armonizzate con questo 81, con questo decreto 81. Ragazzi, ma quanti anni sono? Quanti anni sono? Questo vi dice la potenza, il potere di queste società, di queste aziende di Stato. È questo che non va bene, che va combattuto, ma infatti anche come associazione il nostro lavoro da qui in avanti sarà occuparsi dell'armonizzazione del decreto 81 anche per le ferrovie, devono, altrimenti, ragazzi, tutti gli incidenti che succedono sarà così, a parte che c'è un'altra parte, che il nostro procedimento è stato assegnato alla quarta sezione, famosissima, e non lo dico io ma lo dice Guariniello, comunque uomo di Stato, che dal 2016, da che si è insediata quei giudici, quella sezione, non hanno più condannato nessuno per un incidente sul lavoro, più nessuno. Ma ci potranno venire dei dubbi? Ma qualche dubbio ci potrà venire, perché come mai? Lui lamentava le condanne, l'incidente sul lavoro dell'amianto. Nessuno è più stato condannato da quella sezione. Perché ci hanno mandato a quella sezione a noi? A me mi vengono tanti dubbi. Mi farò anche dei film, ma sono autorizzata a farmeli, capito? Sono autorizzata, perché qui è un ginebraio che non ci levi le gambe. E questa sentenza a noi ci ha massacrato e ci ha bastonato. Ma quello che ha bastonato di più è il mondo del lavoro, dei ferrovieri. Quindi i ferrovieri, e se si devono muovere ora, vi dovete muovere, noi saremo con voi. Sempre e comunque, ma voi lavoratori, è una bastonata che vi hanno dato anche a voi lavoratori. Ve ne dovete rendere conto. Ve ne dovete rendere conto, aspettiamo le motivazioni, quello che vi pare. Sta di fatto che una corte di Cassazione ha detto che la strage di Viareggio non è un incidente sul lavoro. E quelli che ci rimettono per prima sono i lavoratori. E poi noi ci abbiamo anche rimesso, certo. Ma la mia figliola lo so che non torna a casa, ma io non vorrei vedere altre mamme piangere perché i figli non tornano a casa, perché lavorano in ferrovia, porca miseria. Allora voi vi dovete muovere, vi dovete chiamare, noi ci saremo, ma voi lavoratori dovete prendere in mano questa bandiera della sicurezza, dell'armonizzazione. Per le ferrovie al decreto 81 non bisogna non transigere su questo. Dobbiamo essere duri e lo dovete pretendere. Lo dovete pretendere. Per il bene vostro e di chi verrà dopo. Perché dovete tornare a casa la sera, dovete tornare. Da vostro figlio, dalla vostra mamma, dalla vostra sorella. Io vi ringrazio, siete tanti. E abbiamo bisogno di tutti, perché comunque la lotta continua. Noi ci hanno bastonato, ci hanno accucciato, ma noi ci siamo già rialzati. Marco sta lavorando. Io oggi sono qua perché ci volevo essere insieme a tutti voi, insieme agli amici di Firenze. Però vi dovete muovere, dovete muovervi per primi voi e noi saremo al vostro fianco.
È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. È notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore. Le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro. Dove avrebbero soffiato le vele di Anza. Giovane leone che amava il mare in calcio. È tornato indietro a salvare la sorella in mano. E ora riposano insieme al padre e alla madre. E le vele di Emanuela con il suo cappello rosso e gli zucchini fritti mangiati insieme all'amica Sara, mentre giocano a voltare le carte del destino sotto lo sguardo di mamma Roberta. E dove avrebbero soffiato le vele di Federico, la voglia prepotente di vivere. Hai appena fatto in tempo di incrociare lo sguardo di Marco e sei andato via con Elena, Emanuela e Mauro. E le vele di Andrea e Luisa, carburato e pulce per gli amici, e del loro cane Filippo a tutto gas tra i verdi prati. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele, è notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore. E dove avrebbe dove avrebbero soffiato le vele di Claudio e Nadia. Se stai bene con una persona non importa dove si è, anche nel salotto di casa, abbracciati per proteggersi insieme. E le vele di Laria e Michela quella sera sono in casa. Gli amici sperano il meglio ma temono il peggio. Ora continuano il loro viaggio, mai con disperazione. E le vele di Mario e Ana non capisce, cerchi di capire. Non sei riuscita a girare la maniglia, a correre via nella notte. E dove soffieranno le vele di Alessandro e Marina? Quella notte i vostri figli si conobbero tra le macerie, uniti dallo stesso incubo. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele, è notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore, e le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro. Come le vele di Rosario, innamorato di Chiareggio in fondo. Anche qui c'è il mare e un portico a casa ad aspettarti le sole d'estate. E le vele di Angela, eri abbastanza lontana per essere al sicuro. Tua figlia e tuo nipote sono corsi subito da te, ma la paura ti ha rotto il respiro. E dove avrebbero soffiato le vele di Antonio? Il tuo impasto t'aspetta. Ci vediamo domani e si chiude la porta alle spalle. Sulla passerella ti voltasti a guardare in faccia il treno. E le vele di Abdelatif e di suo fratello Nourettin, arrivato quella sera dal Marocco a coltivare il sogno di un lavoro in Italia, a condividerlo insieme alla cena con le amiche quadorenne Magdalena ed Elisabeth e il cugino Rashid. E dove avrebbero soffiato le vele di Stefania e di piccoli Luca e Lorenzo. I vostri piedi nudi vanno liberi come il vostro cuore. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco di cannone. E le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro soltanto per amore. Soltanto per amore. Per amore, soltanto per amore. Soltanto per amore. Soltanto per amore. Per amore.
Allora, si rientra in voce Radio Wombat, la stampa rassegnata. Chi si fosse collegato a metà o insomma ha sentito la canzone ma non gli argomenti, era Luca Bassanese con la sua canzone del 29 giugno dedicata appunto alle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione, facendo sentire anche gli audio del presidio che si è svolto sotto la prefettura di Firenze il venerdì 15 di giugno, proprio in solidarietà e in continua denuncia e lotta per quello che è successo allora e per tutto ciò che la sentenza di Cassazione, che ha mandato un po' tutto assolto in cavalleria all'impianto accusatorio che c'era in difesa dei, insomma, dei lavoratori, delle lavoratrici e delle vittime della strage, continua e insomma andrà avanti. La nostra trasmissione che va un po' a guardare i giornali, sono tanti gli articoli, per certi aspetti quasi direi che ci si sta nelle cronache locali piano piano liberando, diciamo, dell'ossessione da Covid che è durata per un sacco di tempo. Non sono mai mancati altri articoli di altri argomenti, ma la cornice e, come dire, l'involucro di un po' tutte le informazioni era quello della pandemia. Piano piano sembra un po' calare, forse questo sarà dovuto a un tentativo di cambio di retoriche, sarà dovuto forse al fatto che la Toscana è, diciamo, entrata in zona gialla. Le cose sembra che stiano piano piano tornando a una sorta di normalità, ovviamente tutta da vedere e da valutare, compreso anche cosa significhi, se è un dato positivo o meno quello del ritorno alla normalità, perché, come abbiamo tante volte detto, la normalità era la normalità capitalistica e quindi in fin dei conti non c'è neanche mai più di tanto piaciuta. Se con normalità magari intendiamo il ritorno o il recupero di elementi quantomeno di socialità e di possibilità relazionali in presenza che ci sono state sottratte un po' per necessità, un po' per incompetenza e insomma atteggiamenti sempre di compatibilità con gli asset strategici del mercato capitalistico e globale da parte dei governi e delle istituzioni, questo ci farà certamente piacere. Insomma, dicevo questo perché appunto sono tanti gli articoli, anche diversi, interessanti, si sommano e si intrecciano su tante cose, speriamo di tornarci anche in maniera magari più approfondita e più competente. Parlo per esempio dello stadio che sembra nelle cronache locali ritornato in qualche modo alla ribalta, non ci ha mai lasciato, ma insomma sono paginoni sia quelli di Repubblica che del Corriere su questa possibile svolta, diciamo così, che sembra annunciata da Nardella. In realtà insomma di svolte ne hanno annunciate talmente tante che ci hanno anche scocciato e quindi non ci crediamo più, però si parla a questo punto di ristrutturare il Franchi con soldi pubblici, quindi dopo tutta la storia dello stadio in proprietà alla Fiorentina, chi lo sa, io la butto lì perché non lo so e non mi permetto, insomma, più di tanto né scommesse né previsioni, però hanno forse scocciato la proprietà della Fiorentina a tal punto che credono a questo punto di doverla in qualche modo allisciare costruendogli lo stadio che volevano con i soldi pubblici per poi regalarglielo, mettiamola così, perché fino ad oggi appunto si parlava della necessità impellente di uno stadio in proprietà che rispondesse quindi alla solita strategia di marketing delle società calcistiche, per cui stadio in proprietà, biglietti incassati dalla società, allargamento, estensione dell'affarismo e del business legato alla gadgettistica, legato alle gallerie commerciali connesse alla Cittadella Viola, maggiori affari per la società, quindi maggiori soldi in cassa, quindi giocatori più forti, quindi decollo, diciamo, calcistico della squadra. Questo è un po' lo schema che ci hanno venduto, quindi sembrava che si dovesse accettare lo stadio per forza per poter veder decollare la Fiorentina sui campionati sia nazionali che sulle competizioni calcistiche internazionali. Rocco gli si era apparecchiata la tavola per fargli fare lo stadio alla Mercafir oppure a Castello nell'area Unipolsai Fondiaria, però questo non è andato in porto, si è aperta tutta la storia anche un po' piccata con cui Rocco Commisso ha chiesto ai comuni di presentargli delle aree, delle aree insomma urbanizzabili, tra queste papabile quella di Campi Bisenzio, come si è visto sul viale Allende. Appunto la cosa continua poi tra l'altro ad andare avanti, chi lo sa che una certa Firenze che non vuole lasciare lo stadio a Campi Bisenzio e che fa di tutto insomma per tenere dentro la città e dentro i confini comunali il gioiello della Fiorentina sia disposta un po' a tutto e ora abbiano studiato o pensato quest'idea di una copertura del Franchi, quindi di una ristrutturazione dello stadio esistente che poi insomma da mettere in mano alla società, chi lo sa. Non andiamo a leggere i giornali negli articoli se non a guardare i titoli che sono: Nardella cerca la strada per un Franchi coperto con i milioni del comune, incontro tra il sindaco sindaco e governatore Giani, faremo di tutto, le risorse da Art Bonus, credito sportivo e affitti ai privati. Questo è quello che ci viene detto, poi ci sono altri interventi, ma insomma questo è il titolo del Corriere Fiorentino, come ho detto, in questa lunga vicenda che attraversa le cronache da mesi e da anni. Vicenda che si è intrecciata anche con quella dell'aeroporto, come ricorderete, quindi insomma sono tante le problematiche annesse e connesse. Il Corriere, altri articoli interessanti, direi Firenze 2020, la grande fuga, persi 20 residenti al giorno, lo spopolamento accelera, 7.468 abitanti in meno in un anno, verso il minimo storico. Una geografia totalmente cambiata in 60 anni e dove sono andati tutti? Il boom di Scandicci e Sesto, ma anche Prato è una meta, quindi insomma si allarga l'area metropolitana, diminuiscono gli abitanti di Firenze, appunto come ha già detto anche il Corriere, non c'è bisogno di aggiungere altro, è un processo ventennale che conosciamo bene, connesso a tutte queste, a tutte le espropriazioni pubbliche e private e all'affarismo immobiliare che ha reso Firenze quella che è. Insomma, se ne è parlato tanto e continueremo sempre a farlo perché è uno degli aspetti certamente più rilevanti della nostra città. Anche Repubblica, un nuovo Franchi con fondi pubblici, il sindaco lavora all'ipotesi di un piano con mutui del credito sportivo e altri istituti, forse l'art bonus e per le opere collaterali le risorse del recovery fund, quindi insomma recovery fund che tutti lo vogliono e lo cercano e lo pigliano addirittura per costruire lo stadio nuovo, che sia una esigenza della società e del post pandemia che stiamo attraversando a me sembra del tutto discutibile, lo era anche prima perché tutto sommato uno stadio c'era, che ci possa essere la diciamo necessità di coprire, boh, ci potrebbe al limite anche stare per rendere più confortevole il fruire, il godere della partita, io questo non lo discuto, allo stadio non ci vado, ma non ho niente nei confronti di quelli che ci vanno, non sto qui a moralizzare, però certo le esigenze e le necessità di quello che è stato il post pandemia, poi si comincia a dire post perché stanno cambiando le retoriche come dicevo, ma poi tutto sommato tanto post ancora non è affatto, considerando anche, ed è anche argomento di cronaca nazionale ma anche locale, la frenata anche sulla campagna vaccinale, visto che la Pfizer continua a chiedere soldi e dopo la prima tranche di vaccini dice se qui non ci date altri milioni noi non andiamo avanti, non partiamo e non proseguiamo, quindi la cosa continuerà ancora a lungo e si dice post, ma ripeto, forse siamo anche noi stessi che siamo qui al microfono vittime di questo cambio di retoriche dei media mainstream che ho segnalato proprio appena ripreso il microfono dopo la pausa musicale. Però insomma Recovery Fund li vogliono veramente tutti e saremo a vedere dove andranno concretamente, se ci sarà un Franchi ristrutturato rispetto a uno stadio a campi. Io come dire farei prevalere le ragioni della tutela ambientale e tra una nuova operazione di nuova edilizia con consumo di suolo e spostamento poi dei flussi di traffico legati alle partite, anche alle partite di Coppa che speriamo insomma anche la Fiorentina qualcuna ne faccia, preferirei che si mantenesse lo stadio là dove è, utilizzando speriamo con intelligenza anche la stazione di Campo di Marte, visto che è una stazione ferroviaria e se ben utilizzata la stazione può servire anche propriamente per lo stadio, evitando quindi questo ennesimo consumo di suolo, questa ennesima operazione affaristica, perché appunto dietro allo stadio questo c'è, l'idea della cittadella viola e non tanto quella di migliorare uno stadio. Se verrà fatto vediamo un po', che resti pubblico, perché ricordiamo anche che il Franchi è comunque uno stadio comunale, quindi che non sia, speriamo come dicevo, un'operazione in cui si utilizzano i soldi pubblici, addirittura quelli del recovery fund che arriva o dovrebbe arrivare dall'Unione Europea, per fare uno stadio e poi mettere le chiavi in mano alla società di fatto privata, anche se la squadra è un capitale simbolico che appartiene alla città, ma la squadra è un'azienda a tutti gli effetti privata, e quindi insomma se si gioca nello stadio comunale e lo stadio è comunale, se lo ristrutturi con soldi pubblici, se no siamo sempre a fare i soliti giochini, che sicuramente sono quelli che vorranno fare, detto tra le righe ma neanche troppo, di socializzare le perdite e privatizzare gli utili. Quindi si fa tutto con soldi pubblici, però poi si fanno tutti grandi affari privati, dai vaccini, come si appunto si diceva, che sono stati finanziati e realizzati con i soldi pubblici, ma sono sotto il controllo privato e quindi a profitto privato, fino allo stadio è dappertutto la solita tiritera e il solito gioco. Tra questi articoli, che come ho detto sono tanti e anche interessanti, ma su tematiche sulle quali possiamo e ci riserviamo comunque sia la possibilità sia il piacere di tornare, proprio per insomma il ruolo che svolgiamo di cronaca locale, ne prendiamo uno che ci sembra particolarmente rilevante su una vicenda che ci sta a cuore e che guardiamo con attenzione. È quasi una sorta di appalto e di mission della nostra trasmissione, è quella dell'aeroporto. Sbarcano nuove compagnie concentrate sui voli interni, la ripresa prevista nel 2023. Articolo che esce il 15 di gennaio, anche questo tra gli altri che abbiamo detto di quel giorno. Sappiamo che l'aeroporto di Peretola andrà a chiudere per una cinquantina di giorni per manutenzione della pista. Abbiamo in qualche modo sempre seguito la vicenda. L'articolo ci pare interessante non tanto per quello che va a succedere, ma un po' per come lo racconta, non per fare o additare responsabilità personali alla giornalista Ilaria Ciuti che lo scrive, perché in realtà insomma riassume un punto di vista che va per la maggiore, che è quello di dover mantenere a tutti i costi quello che c'è, senza immaginare, o comunque con talmente tanta difficoltà a immaginare e ipotizzare riconversioni, che pur di mantenere quello che c'è si fa cose ai limiti dell'assurdo, se le confrontiamo con quelle che sono le necessità del clima e del consumo di materia energia, legate appunto al rischio di un point of no return, come dicono gli inglesi, climatico, che sta tragicamente sempre più avvicinandosi. Nei cieli si ridimensionano le mete, ma non si perdono tutte le speranze. Nonostante gli organismi del volo internazionali non prevedano una vera ripresa del traffico aereo prima del 2023, le circa 20 compagnie che volano rispettivamente per ognuno dei due aeroporti toscani, quindi Pisa e Firenze, di Toscana Aeroporti, hanno rimesso i biglietti in vendita da aprile. In ogni caso Peretola chiuderà dall'1 al 20 per la riasfaltatura della pista da tempo prevista. Il vaccino anti-Covid ha riaperto le prospettive, anche se non è detto che apra subito le porte agli spostamenti, soprattutto a lungo raggio, anche perché appunto sappiamo che qui si vaccinano i paesi cosiddetti avanzati, mentre il resto del mondo, gran parte dei paesi del mondo, si lascerà forse senza, se no, o comunque sarà vaccinato con grande ritardo. Quindi questi vettori internazionali che dovrebbero portare la gente in ogni posto del mondo, chiaramente se tu vai in posti dove le vaccinazioni non ci sono o hanno riguardato percentuali ridotte o addirittura infime delle popolazioni, il problema del trasporto aereo è un problema serio, che rimette poi in rimescola le carte anche rispetto alla cosiddetta sicurezza sanitaria. Quindi ancora per, come dire, ribadire il fatto che la cura ormai è una cura che o è globale o non è, ma tant'è che le economie e le esigenze del mercato capitalistico questo continuano a creare. Quindi anche se si va col vaccino, appunto non sappiamo quando ripartirà il traffico internazionale aereo a tutti gli effetti, tant'è che, come dice l'articolo, si pensa e si ipotizza al 2023. I due scali confidano soprattutto nei voli di prossimità. Ecco, vediamo come si ristruttura in questa fase. Quelli a breve distanza in Europa, tranne l'Inghilterra allontanata da pandemia e Brexit, ma soprattutto i voli nazionali, che sembrano più sicuri o comunque meno a rischio. Questo da sottolineare che appunto nella difficoltà dei trasporti a lungo raggio si preferisce fare voli a breve distanza. Ora ditemi voi se ha senso un ragionamento di questo genere, cioè quelli che sono i voli a corto raggio o a più breve distanza, che sono quelli appunto che dovrebbero, per ragioni consumo di energia e di materia, essere ridotti e limati, se invece possono essere, come dire, la consolazione con la quale si manda avanti gli aeroporti e il settore del traffico aereo. Facendo esclusione per le isole e per i luoghi difficilmente raggiungibili, ma tutto il resto si dovrebbe tendere a farlo con mezzi di terra, perché consumano meno, c'è poco da fare, l'aereo è il mezzo di trasporto che consuma di più, consuma combustibili fossili. Le ricerche in merito a combustibili alternativi, ecosostenibili, compatibili o addirittura aerei elettrici sono ad oggi allo stato di vera e propria sperimentazione pionieristica, non c'è nulla in campo e quindi si dovrebbe assolutamente lavorare al contrario. Invece qui, proprio perché c'è la crisi del lungo raggio, dice siccome non si può volare a Nairobi, allora si volerà a Roma, no? Oppure da Bologna si va a Milano, da Milano si va a Bologna e via di questo passo. Mi sembra appunto del tutto demenziale invece che pensare a un serio piano di mobilità, perché l'aereo appunto non è solo l'azienda che va mantenuta ad ogni costo, compreso andare contro il banale senso comune e il buon senso, ma è un'attività di trasporto e quindi come tale andrebbe integrata, ragionando in altri termini. Invece qui, come va per la maggiore, ci si consola di poter viaggiare almeno all'interno dell'Italia, quindi visto che non si può fare, andare fuori e si volerà in Europa, dove prima si andava col treno, ora ci si andrà con l'aereo, perché così almeno si è mantenuto in piedi l'aereo. E questo insomma sembra essere il ragionamento che fa il giornale, che ripeto non è tanto farina nel sacco della giornalista, ma quanto di una vulgata di un senso comune che credo vada in qualche modo messo in evidenza e sul quale riflettere seriamente, perché certamente ci sono le ragioni dei dipendenti degli aeroporti che non devono essere abbandonati o scaricati, come d'altronde non deve essere abbandonato e scaricato nessun altro lavoratore che in una fase storica di oggettiva necessità di revisione e di trasformazione dovranno essere tutelati, eventualmente guidati e accompagnati in processi di riconversione, di riqualificazione e di ricollocamento. Tutto questo sarebbe possibile per questo settore se politicamente si volesse. Invece, se si continuerà a fare finta di nulla e a mandare avanti le aziende in questa maniera, come se l'unica necessità fosse quella di sopravvivere il giorno dopo, vediamo dove arriveremo, visto dove siamo già arrivati. La pandemia cambia le abitudini e mentre finora l'aereo era considerato il mezzo per avventurarsi lontano, adesso trasforma gli spostamenti rinchiudendoli dentro i confini nazionali. Questo insomma è l'articolo, che prosegue per un po', ma mi sembrava già sufficiente quello che abbiamo detto e letto. Fermiamoci su questo argomento e cambiamo. Tra le notizie andiamo a cercare una voce che sicuramente è fuori dal coro, che non passerà sui media mainstream e per questo insomma è ancora più gradita. ACAD, l'associazione contro gli abusi in divisa, che è spesso stata ospite ai microfoni sia della stampa rassegnata sia in generale di Radio Wombat, che lancia per il 2021 la campagna di solidarietà, di sottoscrizione, di contribuzione alle tante spese che ovviamente si ritrovano ad affrontare nel sostenere le famiglie, i processi, le perizie legali, mediche, legate insomma ai tanti casi che ACAD sta seguendo sul territorio nazionale. Siamo ai microfoni con Madda, una compagna nota nel territorio fiorentino. Ciao Madda e anche buon anno, visto che è il primo intervento di questo 2021, speriamo ci porti qualcosa di buono, e approfittiamo con te per appunto non solo lanciare
La raccolta fondi, che ovviamente è il motivo di questo intervento, di questa, diciamo, chiamata, ma è anche l'occasione, il pretesto e l'opportunità per fare un po' il punto sulle tante situazioni che appunto ACAD segue e che, se vorrai, come aggiornamento per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, hai tutta la libertà e lo spazio per fare. Insomma, che succede in quel di ACAD, in serenità e in libertà, siamo qui per ascoltarlo. Grazie.
Ciao Moma e buon anno a tutte e tutti. Innanzitutto grazie, perché siete veramente sempre preziosissimi per raccontare le lotte, per controinformare. Veramente ci teniamo tantissimo e tutte le volte vi ringraziamo dal profondo, perché è fondamentale il lavoro, tra virgolette, che la radio fa per garantire il livello di informazione nella controinformazione. E quindi niente, grazie. Che succede in quel di ACAD? In quel di ACAD ne succede uno al giorno, come sempre. E proprio ieri l'altro, domenica, eravamo in piazza ad Empoli a ricordare l'omicidio di Arafat Arfawi, il ragazzo di 31 anni ucciso proprio nel centro di Empoli 2 anni fa da 5 poliziotti. E è una storia, insomma, che abbiamo raccontato più volte, è una storia agghiacciante alla quale teniamo tantissimo, perché Arafat, senza il supporto, la moglie ce lo ricorda sempre, senza il supporto scusate, di ACAD e della solidarietà popolare che si è creata all'interno di questa storia, insomma, anche grazie allo strumento di ACAD siamo riusciti a non farla cadere nel dimenticatoio e a non farla archiviare come morte naturale o morte per droga. Arafat è una storia alla quale teniamo tantissimo, perché siamo stati presenti fin dall'inizio e abbiamo supportato la moglie in questa battaglia di verità. E il 26 febbraio ci sarà un'udienza importantissima, proprio perché siamo riusciti l'anno scorso ad evitare l'archiviazione e ad ottenere indagini supplementari e l'incidente probatorio. E quindi il 26 febbraio, appunto, ci sarà questa perizia a conclusione di queste ulteriori indagini ed è fondamentale, insomma, continuare il supporto a questa storia e a non mollare. Questa storia, come tante altre purtroppo, è uno dei motivi del lancio della campagna, perché purtroppo quando si seguono soprattutto dall'inizio e così fortemente questi casi, ci ritroviamo soprattutto quando ci sono famiglie indigenti o comunque che hanno bisogno di un supporto economico, ci troviamo a dover affrontare delle spese che sono veramente anche tanto grandi. Cioè, per semplificare, vi dico che una perizia medico-legale costa fino a 5.000-7.000 euro e spesso è composta da tanti medici legali che comunque fanno un grandissimo lavoro, seguono appunto questi casi fin dai primi momenti dell'autopsia, e quindi sono veramente delle spese importanti. E quindi proprio grazie alla solidarietà popolare riusciamo a portare avanti tutto questo. Un altro caso fondamentale è quello di Sekin Traore, un ragazzo del Mali di appena 27 anni, ucciso il 6 giugno del 2016, l'8 scusate giugno 2016, nella tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria. E questo anche è un caso, a parte è il primo, diciamo, precedente che siamo riusciti ad ottenere di un invisibile ucciso, sparato da un carabiniere all'interno di una tendopoli, come tanti purtroppo ne abbiamo visti sparire nella tenaglia di sfruttamento e morte del capitalismo. Per la prima volta siamo riusciti ad andare a processo, appunto, contro l'impunità che purtroppo invece è la regola per le forze dell'ordine, soprattutto per quanto riguarda i migranti e gli invisibili. E questo è un processo che sta seguendo un nostro avvocato militante che è praticamente un santo, che lavora gratis dal 2016. Quindi per tutti questi motivi e per tanti altri purtroppo abbiamo lanciato questa campagna anche a supporto del nostro numero verde, lo ricordo, il numero verde per le emergenze, al quale potete chiamare se state subendo o avete appena subito un abuso da parte delle forze dell'ordine. 858 86 05 è appunto il numero verde per le emergenze, è collegato ad una rete di attivisti e di avvocati 24 ore su 24 gratuito. Anche questo è un grosso costo per ACAD, perché si aggira intorno alle 2000 euro all'anno. Per tutti questi motivi e per questo periodo di merda che stiamo subendo grazie al Covid, siamo stati praticamente costretti ad appellarci alla solidarietà popolare per chiedere un supporto economico, e da qui il lancio della campagna Anch'io sono ACAD, che chiaramente serve anche a sensibilizzare, a sentirsi parte attiva di una lotta che è una lotta di tutti, perché in fondo davvero tutti siamo ACAD, e solo con una lotta comune, forte, incessante possiamo andare a mettere il fiato sul collo agli abusi delle forze dell'ordine, a contrastarli, ad evitare la sistematica impunità che ogni volta lo Stato garantisce a loro. Quindi Anch'io sono ACAD è una campagna fondamentale che chiaramente chiedo a tutte e tutti di supportare con una piccola donazione quando si può, perché anche un piccolo contributo è un grandissimo gesto che va a supportare una lotta comune fondamentale. Quindi Anch'io sono ACAD è la campagna di raccolta fondi e la stiamo portando avanti, l'abbiamo lanciata in delle giornate un po' particolari, perché l'abbiamo lanciata sotto Natale, ci abbiamo lavorato tanto e adesso stiamo raccogliendo insomma i supporti di compagni, dei familiari delle vittime, di vari personaggi anche del mondo dell'arte o dello spettacolo, che da sempre sono sensibili alla lotta agli abusi. Per dire, ieri è uscito il video di Elio Germano, un attore, un grande attore, da sempre impegnato anche politicamente e da sempre dalla nostra parte, e dopodomani uscirà il video di Zero Calcare, quindi insomma stiamo andando avanti anche con il supporto di tutti, come sempre. E quindi niente, io vi ringrazio ancora tantissimo e chiaramente vi chiedo di supportare la campagna. Non è mai bello chiedere soldi, però purtroppo sono soldi necessari, perché con tutto l'autofinanziamento bloccato dal Covid, le cene, le feste, le serate benefit, è veramente difficile andare avanti. Quindi, come tante altre realtà, ci siamo trovati in un momento di difficoltà con il conto quasi in rosso e con tantissime spese da sostenere in programma, e quindi abbiamo deciso di provare appunto con questo crowdfunding, che abbiamo fatto su Produzione dal Basso, e lo trovate insomma pubblicato sia sulla pagina Facebook di ACAD Onlus sia sul sito www.acaditalia.it, e quindi niente, appunto speriamo che vada bene. Ad ora sta andando bene e siamo già a quasi 2000 euro insomma di donazioni, quindi colgo l'occasione di ringraziare anche qui. In ultima cosa, prima di salutarci, voglio ricordare a tutte e a tutti che sabato 23 gennaio saremo al carcere di Sollicciana alle ore 15 in presidio insieme a tante altre realtà fiorentine antagoniste. È stato chiamato appunto questo presidio dopo i recenti sviluppi delle indagini all'interno del carcere di Sollicciano, che purtroppo da sempre è una palestra di abusi e di torture, e ricordo che sono 9 gli agenti indagati, di cui 3 ai domiciliari, e sono emersi appunto dalle indagini degli elementi agghiaccianti, insomma pestaggi, costole fratturate, timpani rotti e chi più ne ha e più ne metta, di violenze e di torture continue che stanno subendo i carcerati all'interno di quello schifo di carcere di Sollicciano. E quindi ricordo appunto questo importante appuntamento di sabato 23 e niente, mando un grosso abbraccio a tutti e tutte e speriamo insomma di vederci presto nelle nostre piazze a portare avanti le nostre lotte. Un bacione, ciao a tutti.
Bene Madda, grazie a te, grazie a tutti e tutte voi per quello che fate e benissimo hai fatto a ricordare anche l'appuntamento del 23 di sabato, per l'appunto il presidio a Sollicciano. Insomma anche la stampa non ha potuto evitare di far esplodere questa notizia di cronaca, non ha mancato nemmeno il sindaco Nardella insieme al presidente del consiglio regionale Mazzeo di andare a fare la visita a Sollicciano per poi ovviamente chiedere che cosa se non risorse e agenti. Lo schema è sempre quello, la realtà del carcere è difficile, quindi è per questo che possono succedere cose pesanti come quelle che sono accadute. Ci sembra ovviamente che tutto questo non possa bastare a giustificare quello che è successo e che è esploso anche sulle cronache, a dimostrazione che la realtà è quella che è, ma cerchiamo di non farlo strumentalizzare per un rilancio dell'istituzione totale carceraria, che è quanto di meno vorremmo vedere accadere. Un saluto a tutti e a tutte, che chi è stato con noi a intervenire e chi come ospite. La stampa rassegnata corre prima dello scadere della sua ora di trasmissione. A risentirci la prossima settimana. Ciao!